La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Aula sempre deserta all'Ars, le sedute si susseguono senza concludere nulla di fatto a Palazzo dei Normanni, per assenza di deputati e governo, anche perché la visita del Premier Renzi in Sicilia ha dirottato le presenze dei politici. Anche ieri, infatti, poche persone a Sala d'Ercole e qualche intervento dei pochi presenti, tanto per non chiudere subito la seduta. Sul problema delle infrastrutture, intanto è intervenuto l'ANCE, che ha chiesto ai governi nazionali e regionali di impegnarsi affinché questo accordo tra il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio e l'assessore Ramo Giovanni Pistorio non faccia la fine di quelli degli anni passati. Per questa ragione e per il fatto che le imprese edili sono allo stremo, ora più che mai l'Ars si assuma la responsabilità di porre subito all'ordine del giorno di Sala d'Ercole e di approvare prima di Natale il disegno di legge del governo Crocetta, che impone alle stazioni appaltanti percorsi celeri per bandire e aggiudicare le opere finanziate. E a proposito di infrastrutture, il presidente dell'ANAS Giovanni Vittorio Armani, durante il suo intervento in occasione della visita del presidente del Consiglio Matteo Renzi sul cantiere per il raddoppio della statale 640 Caltanissetta-Agrigento, ha detto: «Oggi, dopo 9 anni di attesa, l'ANAS sottoscrive con la Regione un accordo per unificare la gestione delle autostrade siciliane con quelle di ANAS». Una sinergia che consentirà di utilizzare 470 milioni di euro per completare itinerari stradali siciliani su cui sono già previsti interventi e non perdere 1,5 miliardi di fondi per realizzare nuove infrastrutture. Un accordo che consentirà la realizzazione di un consorzio autostradale unico. In questo modo, ha detto Armani, consentiremo di creare opportunità di investimento ed evitare che i cantieri si blocchino. Così facendo, la burocrazia seguirà il percorso dei cantieri, evitando stop ai lavori e consentendo l'utilizzo di finanziamenti. La nuova società, di cui ANAS avrà la guida industriale e la Regione l'indirizzo strategico degli investimenti, avrà l'obiettivo di riunificare la gestione delle concessioni per le tratte A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania, A18 Siracusa-Gela, A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo e ancora A29 direzione Alcamo-Trapani, strada statale 339 Catania-Siracusa e poi tangenziale 15 di Catania, nonché di rilanciare gli investimenti sulle reti autostradali siciliane disponendo la capacità di finanziamento autonoma. Firme false nelle liste Movimento 5 Stelle, sfilate di deputati regionali al Palazzo di Giustizia. Cancelleri, aspettiamo i magistrati, anche perché si tratta di attendere 15 giorni, al massimo qualche settimana. E intanto spunta un terzo testimone, altra conferma del pasticcio del 2012 ed emerge l'ipotesi della linea dura contro i responsabili. Il parlamentare regionale Nicola D'Agostino è stato eletto ieri segretario regionale di Sicilia Futura durante il congresso del movimento politico che si è tenuto a Palermo alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Luca Lotti. L'annullamento dell'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi lo chiede il deputato del Movimento 5 Stelle Sergio Tancreti, che ha presentato una mozione parlamentare a Palazzo dei Normanni. I conti non tornano, spiega Tancreti. Infatti, facendo un raffronto fra l'albo regionale degli operatori della formazione professionale e l'elenco degli operatori dei servizi formativi, è emerso come centinaia di soggetti inseriti nell'elenco da ultimo approvato non sono annoverabili fra quelli dei servizi formativi dell'albo unico. Era prevista infatti la presentazione di apposita istanza da parte degli ex sportellisti, i quali dovevano avere svolto attività nell'ambito dei servizi formativi e appunto essere iscritti all'albo degli operatori della formazione professionale. Vicenda Muos, anni scemi, proteste, manifestazioni, sentenze del Tribunale non sono servite a fermare l'attivazione del sistema di comunicazione satellitare militare. Per anni l'operatività è stata rallentata, ma alla fine l'opposizione popolare contro il Muos è scivolata via. Infatti il Muos è operativo. A confermarlo poche righe ufficiali del retroammiraglio Christian Becker per liquidare la questione e sottolineare l'operatività della stazione. I parlamentari regionali e nazionali delle tre province Catania, Ragusa, Siracusa, onorevole Sofia Amodio, onorevole Stefania Prestigiacomo, onorevole Zappulla Giuseppe, senatore Bruno Alicata, onorevole Nino Minardo, senatore Giovanni Mauro, senatrice Venera Padua, onorevole Giuseppe Sorbello, Bruno Marziano e ancora Marica Di Marco, onorevole Giambattista Coltraro, Orazio Ragusa e l'onorevole Nello Di Pasquale, hanno inviato una nota al Presidente della Regione Sicilia per chiedere la sospensione delle procedure dell'accorpamento in itinere della Supercamera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa e la nomina dei componenti della Commissione di Garanzia istituita dall'assessore alle attività produttive con proprio decreto, al fine di rivedere e verificare nel dettaglio le procedure messe in atto dal commissario ad acta per l'istituzione della nuova Camera di Commercio. 10.000 prodotti contraffatti fra giocattoli, materiale elettrico, CD ed orologi per un valore di circa 35.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio di Ragusa. Le irregolarità riscontrate dalle Fiamme Gialle riguardano una serie di violazioni al codice del consumo dovute alla commercializzazione di prodotti ritenuti non sicuri perché sarebbero stati sprovvisti di certificazione ed etichettature relative alla loro provenienza e alla composizione merceologica. Il titolare dell'esercizio commerciale pertanto è stato denunciato sia alla Procura della Repubblica per frode in commercio che segnalato alla Camera di Commercio di Ragusa, organo competente per le sanzioni pecuniarie che vanno dai 1.500 ai 10.000 euro. Dal quotidiano online Il Corriere di Ragusa una nota di cronaca. Una lunga scia sulla carreggiata, probabilmente di gasolio, è stata la causa mercoledì pomeriggio di due distinti incidenti stradali a Modica. Per diversi chilometri, un mezzo, quasi certamente un camion, ha sversato il liquido sulla sede stradale. Il mezzo pesante pare provenisse da Ispica e così, poco dopo le 14, un giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sul selciato nei pressi della zona artigianale di Michelica. Soccorso, il giovane è stato trasportato all'ospedale maggiore, dove gli sono state riscontrate, per fortuna, solo alcune scorazioni. Sul posto i carabinieri. Poco più tardi, altro incidente autonomo, sempre a causa dell'asfalto reso viscido dal liquido, stavolta ai danni di una donna di Modica che, percorrendo la ex provinciale Modica-Giarratana, nei pressi dello svincolo con via Loreto-Gallinara, ha perso il controllo dell'auto, una Lancia Musa sbandando e finendo contro il muretto che delimita la carreggiata, abbattendo anche la segnaletica stradale. La donna è stata condotta al pronto soccorso. Se l'è cavata con una decina di giorni di prognosi, anche se il suo mezzo ha subito seri danni. In quest'ultimo caso è intervenuta la polizia locale, che ora sta indagando per risalire al guidatore del mezzo che ha sversato, seppure probabilmente in maniera inconsapevole, il carburante per strada lungo il percorso. Si stanno visionando le telecamere della videosorveglianza, anche perché il conducente è responsabile di quanto accaduto. Sui luoghi è intervenuta la società convenzionata con la polizia locale per il ripristino delle strade interessate. Prosegue a ritmi sostenuti il controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Vittoria, in particolare nelle aree rurali e di campagna, al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tipologia di reato, specie quelli di natura predatoria. Nel corso della tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Acate, nel corso del pattugliamento in contrada Fossati, hanno sorpreso un uomo che transitava con la propria autovettura carica di uva da tavola. Da immediati accertamenti esperiti dai militari, si è appurato che la merce era stata illecitamente sottratta poco prima in un'azienda agricola di Mazzarone, provincia di Catania. Per crocifisso curva 40 anni gelesi è scattato l'arresto. La frutta trafugata, oltre 300 kg di uva da tavola, è stata subito restituita all'imprenditore agricolo, mentre l'arrestato, al termine delle formalità di rito espletate presso la caserma di via Galileo Galilei, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Gaetano Scollo, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Pozzallo, centro di accoglienza, 6 gli indagati per truffa e peculato. Ci colleghiamo con Giovanna Cannizzaro.
Si sono concluse in questi giorni le indagini sul centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo, eseguite dal comando provinciale della Guardia di Finanza e dalla tenenza di Pozzallo, su disposizione del procuratore della Repubblica di Ragusa, Carmelo Petralia. 6 le persone che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Solo uno di loro, fra l'altro dirigente del centro, ha chiesto lo stralcio e l'archiviazione della sua posizione, avendo assunto l'incarico a marzo 2015, periodo successivo a quello sotto indagine. Alle persone indagate sono stati concessi 20 giorni per prendere visione dell'intero fascicolo del pubblico ministero, per poter così iniziare a nominare un difensore di fiducia o riservare la propria difesa al momento opportuno, ovvero quando sarà stabilita la data del processo vero e proprio. L'inchiesta, avviata a fine 2014, riguarda le attività svolte nei 5 anni antecedenti tale data dalla cooperativa sociale San Domenico Savio su incarico diretto del Comune. Le indagini sarebbero scattate quando fuori dalla struttura sono stati rinvenuti materiali destinati al centro, senza annotazione alcuna nel registro di magazzino. Truffa aggravata, peculato, abuso d'ufficio e malversazione. Questa è l'ipotesi di reato da accertare. 25.000 migranti transitati nel 2014 dal centro di primo soccorso di Pozzallo, che da maggio 2015 funziona anche da hotspot. La struttura, primi di gennaio 2015, è stata chiusa per lavori di manutenzione e adeguamento alla nuova destinazione hotspot, come poi avvenuto. Il primo cittadino pozzallese, Luigi Ammatuna, confidando nel lavoro della Guardia di Finanza, che sta verificando le dovute incongruenze, si dichiara tranquillo e sereno in quanto ritiene che il CPSA sia stato gestito correttamente. Da Pozzallo è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Procura distrettuale della Repubblica di Catania, operazione Blade. Su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Catania, la Questura di Ragusa ha dato esecuzione a 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di soggetti italiani, tunisini, marocchini, albanesi e polacchi che gestivano da tempo un'articolata attività di traffico di sostanze stupefacenti. Contestualmente ai provvedimenti restrittivi sono state disposte dalla Procura distrettuale antimafia di Catania perquisizioni domiciliari sia nei confronti dei destinatari del provvedimento restrittivo sia ad altri indagati che, come emerso dalle indagini, partecipavano a vario titolo all'attività di narcotraffico. L'operazione di oggi è il risultato di un'articolata attività di indagine nata a partire dal 2012, svolta dal commissariato di pubblica sicurezza di Modica, coordinato e diretto dalla Procura distrettuale antimafia di Catania. Nella fase esecutiva, sia dei provvedimenti restrittivi che delle perquisizioni, il commissariato di polizia di Modica è stato coadiuvato dalla squadra mobile di Ragusa. Nel corso delle indagini si delineava la sussistenza di un'articolata organizzazione dedita in maniera abituale all'acquisto, al confezionamento e all'immissione sul mercato di Modica, di Pozzallo e di Rosolini di rilevanti quantità di diversi tipi di sostanza stupefacente, quali marijuana, eroina e cocaina. al varo un protocollo d'intesa per valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta ed integrata, motore di crescita del territorio in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale e con le associazioni. Una rete creata in sinergia con il Comune di Ispica, l'azienda Dasti e le associazioni Zimè Fermenti Culturali, Meridies, Camminiamo Insieme ed il Circolo Sichelion di Legambiente, che ha la base logistica ed organizzativa all'interno del plesso scolastico Sant'Antonio. In questi spazi saranno realizzati corsi e laboratori didattici rivolti agli alunni in modo da potenziare ed ampliare l'offerta formativa della scuola, ma anche eventi culturali aperti alla cittadinanza per promuovere il plesso Sant'Antonio, presidio democratico all'interno dello storico quartiere Cartiduni. Tante le iniziative in cantiere in orario scolastico ed extrascolastico. Il primo progetto è il Low Cost Design Park, un parco giochi nato da un'idea di Daniele Pario Perra, un designer italiano, un artista relazionale, un ricercatore operante in attività espositive, progetti di ricerca e insegnamento. Privilegia oggetti che rappresentano già, per la loro forma e il loro uso, il concetto di sostenibilità. Ad esempio il cassonetto dei rifiuti, la campana di vetro, il fusto industriale ed altri che, trasformati in gioco, diventano strumenti per aiutare i bambini a familiarizzare con l'ecologia. L'iniziativa, inserita nella Settimana Europea del Riuso e del Riciclo 2016, mira a stimolare le amministrazioni locali a prendersi cura degli spazi urbani trascurati che potrebbero essere trasformati in aree gioco per i bambini. Il parco allestito all'interno del plesso Sant'Antonio, sede della rete, sta coinvolgendo con visite guidate ed attività di sensibilizzazione tutte le 12 classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica. In corso anche i laboratori proposti e curati dall'Associazione Zimè Fermenti Culturali, che hanno la finalità di liberare la creatività, la fantasia, la manualità dei bambini utilizzando la tecnica del mosaico, ma con materiali semplici, naturali e a basso impatto ambientale. Il secondo laboratorio ha la finalità di fornire informazioni relative al contenuto dei cosmetici che giornalmente utilizziamo, che disperdiamo nell'ambiente e dell'impatto che hanno sul nostro corpo e nel mondo che ci circonda, nella fase pratica di creare il loro prodotto con sostanze eco-bio e naturali per essere consumatori consapevoli. Nel corso del mese di novembre saranno realizzati anche altri 4 laboratori a cura di Sichelion, Circolo di Legambiente, con lo scopo di promuovere la raccolta differenziata e far conoscere i vantaggi derivanti da questa pratica sul piano della salvaguardia ambientale e sul piano economico. Inoltre si vuole illustrare il ciclo dei rifiuti dal cassonetto della raccolta differenziata indifferenziata in poi, individuando le buone pratiche con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti. Il Consiglio Comunale di Portopalo di Capopassola ha approvato nella tarda serata di ieri il bilancio del biennio 2016-2018, in precedenza già approvato dal commissario ad acta. 9 i voti a favore, 5 astenuti. L'opposizione, anche se la consigliera Ornella Burgaretta, ha votato con la maggioranza. Rosolini, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la FIDAP di Rosolini, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ha promosso un incontro dibattito con Vera Squatrito. All'incontro, che si terrà lunedì prossimo, 21 novembre, presso la Sala Cartia del Palazzo Comunale, interverranno la professoressa Ignazia Iemmolo Portelli, presidente della FIDAP di Rosolini, il dottor Giorgio Gullotta, commissario della Polizia di Stato in quiescenza. Rosolini, sono molti i radioascoltatori che in questi giorni hanno segnalato lo stato in cui versano molte strade del centro urbano dopo i lavori eseguiti dalla Telecom relativi alla installazione dei cavi per l'arrivo in città della fibra ottica, un altro passo in avanti verso l'operatività di una sempre maggiore tecnologia, sicuramente, ma non conosciamo ancora i motivi della mancata sistemazione dell'asfalto, una situazione che sta creando ancora disagi per gli utenti della strada. Giriamo la segnalazione a chi di competenza per conoscere quali i motivi del ritardo delle operazioni di ripristino del manto stradale nelle vie interessate ai lavori eseguiti. Un'altra segnalazione, l'abbiamo già fatto ieri, la vogliamo ribadire anche quest'oggi, riguarda la mancata illuminazione pubblica di diversi quartieri della città di Rosolini. Operazione antidegrado a Rosolini per la rimozione dei veicoli abbandonati nel centro cittadino. Agenti di polizia municipale e tecnici del settore ecologia stamane sono intervenuti in alcuni quartieri cittadini provvedendo alla rimozione di ben 8 automezzi. Ad assistere all'operazione antidegrado anche il sindaco Corrado Calvo, l'assessore all'ecologia e polizia municipale Corrado Modica e il dottor Pasquale Dilluvio, consulente tecnico esperto SIBES. Si tratta, afferma il sindaco Calvo, di un'operazione che punta a migliorare il decoro urbano del centro cittadino. Come amministrazione comunale sul fronte della difesa ambientale saremo intransigenti, per questo saranno intensificati i controlli attraverso una maggiore presenza nel territorio da parte delle nostre pattuglie ecologiche. L'obiettivo è quello di rimuovere tutte quelle situazioni di degrado causato dall'abbandono dei veicoli lungo le arterie viarie cittadine che contribuiscono a deturpare l'immagine del centro abitato. Le ordinanze su questa materia ci sono e vanno rispettate, pertanto confidiamo nel buon senso dei cittadini, dei proprietari degli automezzi, perché davvero è molto meno oneroso rimuovere subito i veicoli piuttosto che abbandonarli per lungo tempo. Semplici regole compartimentali da parte di tutti nella consapevolezza che ognuno di noi può e deve fare la propria parte per il raggiungimento di un obiettivo comune, una migliore qualità della vita a Rosolini. E ancora da Rosolini, sono due le aree individuate dall'amministrazione comunale per la realizzazione di un CCR, cioè Centro Comunale di Raccolta, ed un ecocentro. Si tratta dell'area destinata a parcheggio di protezione civile in Contrada Casazza e dell'area insistente nel centro polisportivo di Contrada Rizzarelli Masicugno. Due interventi, precisa il sindaco Calvo, che possono trovare copertura tra le economie derivanti dai ribassi d'asta o dall'esclusione di eventuali centri comunali di raccolta. In tal senso abbiamo ricevuto assicurazione da parte della Regione Siciliana, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, le due aree individuate per la realizzazione delle due postazioni rispondono alle disposizioni emanate in materia da parte della Regione Siciliana e rivestono una posizione strategica sia come collocazione viaria che come servizi esistenti strategicamente e idealmente idonee per la realizzazione di un CCR o di un ecocentro. Le somme per la redazione dei progetti esecutivi e cantierabile saranno prelevate dai proventi della raccolta differenziata. Il nostro obiettivo prioritario, prosegue il sindaco, è il potenziamento del servizio di raccolta differenziata, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti e strutture aggiuntive che ne favoriscono l'incremento e diffondendo allo stesso tempo la cultura e il rispetto del decoro urbano. I due progetti di cui è stato avviato l'iter per la realizzazione testimoniano sempre più la nostra costante attenzione alla gestione seria del processo di raccolta rifiuti che rientra nel programma amministrativo proposto ai cittadini. E così siamo arrivati alla fine anche di questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.